Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro Credo, le verità fondamentali della fede, edizioni San Paolo, e abbiamo fatto stiamo facendo il primo articolo del Credo, e naturalmente il testo del Credo che noi stiamo esaminando è quello più antico, quello detto apostolico, simbolo apostolico, è quello che abbiamo imparato, diciamo così, soprattutto ascoltandolo qui a Radio Maria nelle preghiere del mattino. Il primo articolo del Credo dice: io credo in Dio, poi Padre onnipotente, poi creatore del cielo e della terra. Allora, noi abbiamo intanto esaminato la prima affermazione, io credo in Dio. E abbiamo detto, cari amici, che questa espressione, io credo in Dio, è diversa nel cuore di un cristiano, è diversa, risuona diversamente sia come intensità sia come contenuti nel cuore di un cristiano, risuona diversamente nel cuore di un musulmano, risuona diversamente nel cuore di un ebreo. Quindi bisogna stare molto attenti quando si parla di tre religioni monoteistiche. Questa espressione, che si può anche usare, ovvio, sta a indicare che queste tre religioni credono che esiste un solo Dio, quindi è un'affermazione contro il politeismo. Politeismo significa l'esistenza di molti dei. Allora, quando si parla di tre religioni monoteistiche, significa semplicemente dire che il cristianesimo, l'islam e l'ebraismo affermano che esiste un solo Dio. Però quando si dice chi è Dio, diversa è la risposta dell'ebraismo, dell'islam e del cristianesimo. L'ebraismo certamente ha profondità che noi conosciamo, perché l'ebraismo è tuttora depositario, insomma, della rivelazione del Vecchio Testamento a cui fa riferimento. Molto più povera è la conoscenza di Dio da parte dell'islam rispetto all'ebraismo, benché Maometto abbia conosciuto la Bibbia, perché la parola stessa islam sta a indicare sottomissione a Dio, e quindi non ha colto certamente le profondità, certi aspetti di Dio che parla con l'uomo nel Vecchio Testamento. Parla con l'uomo, l'uomo è il suo interlocutore, quindi l'uomo non è soltanto colui che è sottomesso a Dio, ma è l'interlocutore di Dio, è coprotagonista nella storia con Dio. Questo già, quindi già fra ebraismo e islam c'è grande differenza nell'espressione io credo in Dio, nel modo di concepire Dio. Nell'islam la creatura è molto sacrificata, fino a cadere in un certo fatalismo, insomma. E come dice la stessa parola islam, sottomissione, questa espressione sottomissione c'è certamente anche nella Sacra Scrittura, perché l'uomo è una creatura, più che sottomissione c'è dipendenza, però l'uomo è un protagonista della storia, con la sua libertà, con le sue libere scelte, è un interlocutore di Dio, insomma. Ma quando questa espressione nelle labbra di un cattolico, di un cristiano, io credo in Dio, sta a indicare la vita intima di Dio che Dio stesso ha rivelato in Gesù Cristo, e quindi sta a indicare quando io dico credo in Dio, sta già a indicare i due misteri fondamentali della fede, che è il mistero della Santissima Trinità e il mistero dell'Incarnazione. E questo, cari amici, è distintivo del cristianesimo. Vi ho già detto, cari amici, che per credere in Dio, almeno in un essere supremo, non è necessaria la grazia, anche se poi di fatto anche quelle religioni o quei filosofi che sono arrivati che sono approdati all'esistenza di Dio hanno avuto l'aiuto della grazia, perché purtroppo l'uomo, sappiamo che dopo il peccato originale, è anche oscurato nella mente. Però in sé per sé, per credere in Dio non è necessaria la grazia, lo dimostra il fatto che moltissimi credono in Dio, anche tanti scienziati, tanti filosofi che non sono cristiani. Credono in Dio perché la dimostrazione che Dio esiste si può fare con la ragione. Dalle creature si può risalire al creatore, sia dalle creature visibili, esterne, e quindi dal creato si può arrivare al creatore, come ci hanno insegnato grandissimi fisici come Galileo, Newton, Planck, fino al nostro Zichichi, che ha scritto un bellissimo libro intitolato Perché credo in colui che ha fatto il mondo. E si può risalire a Dio anche per la via del cuore, come fa Sant'Agostino, come fa Pascal, la via dell'anima, aperta all'infinito, come fa Sant'Anselmo e dopo di lui tutta una lunga serie di filosofi. E quindi per arrivare a dire che Dio esiste, cari amici, in sé, basterebbe solo la ragione, e questo l'ha stabilito come dogma di fede il Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano I ha stabilito come dogma di fede che l'esistenza di Dio e le sue perfezioni sono raggiungibili dalla ragione umana. Invece, cari amici, per quanto riguarda i due misteri fondamentali della fede, cioè il mistero della Santissima Trinità, cioè chi è Dio dentro Dio, e poi il mistero dell'incarnazione, chi è Cristo, per questo, cari amici, è necessaria la grazia della fede. È necessaria la divina rivelazione ed è necessaria la grazia della fede. Quindi, cari amici, non nessuno di noi si illuda di essere cristiano perché crede che c'è qualcuno, ma per carità, non siamo lontano mille miglia dal cristianesimo. Il cristianesimo presuppone l'esistenza di Dio, ma il cristianesimo non consiste nel credere nell'esistenza di Dio. Il cristianesimo consiste nel credere che Cristo è Dio ed è il salvatore del mondo. Questa è la fede cristiana, cari amici. Naturalmente, per credere che Cristo è Dio significa credere nel mistero della Santissima Trinità, perché Cristo è il Figlio eterno del Padre, generato prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Anzi, cari amici, come già ho detto in altre catechesi, ci tengo a sottolinearlo, che il problema del nostro tempo non è il problema dell'ateismo, non è il problema se Dio esista, perché se noi facessimo una statistica universale, facessimo una statistica fra tutti gli uomini che esistono sulla Terra, a parte quelle popolazioni che sono state devastate dall'ateismo marxista, come le popolazioni come la Russia, la Cina, diciamo, ma a parte quelle, dove comunque in Russia sta rifiorendo il cristianesimo, ma se facessimo una statistica nel mondo su chi crede in Dio, credo che ci sarebbe una buona maggioranza dell'80% o anche 90% di uomini che credono in Dio. Parlo di una statistica a livello mondiale, certamente saremmo almeno all'80% di uomini che credono in Dio. Quindi il problema del nostro tempo, cari amici, non è se esista Dio, non è, come diceva San Tommaso, an Deus sit, se Dio esista. Non è questo il problema di fondo del nostro tempo. Noi evidentemente nei decenni scorsi, con la polemica nei confronti dell'ateismo marxista e anche dell'ateismo materialista, perché l'ateismo non è che sia semplicemente una... Non dimenticare che l'ateismo è nato in Europa e poi ha avuto la sua versione col comunismo, nel senso di ateismo di Stato, ma l'ateismo è ben prosperato anche nell'Europa occidentale, anzi ha fatto ancora più danni alle anime nell'Europa occidentale l'ateismo materialista, questa visione atea e intramondana della vita, questa riduzione dell'uomo al rango di un animale. Ebbene, cari amici, comunque sia, al di là di tutto, l'ateismo in fondo non ha basi ragionevoli, non ha basi razionali, quindi perde terreno. Cioè l'ateismo è destinato a perdere terreno perché non ha basi razionali, perché qualsiasi persona di buon senso si dice ma scusa, il mondo chi l'ha fatto? Anche un bambino se lo chiede, il mondo chi l'ha fatto? Capito? È inutile che lo dica il caso, perché il caso è come dire che la Ferrari si è fatta per caso, che è ridicolo, come dire che questo fiore si è fatto per caso, insomma cerchiamo di non vendere fumo. Per cui l'ateismo perde necessariamente terreno di fronte alla ragione. Una ragione non oscurata dalla passione politica, come fu il comunismo, una ragione non oscurata da pregiudizi, una ragione non oscurata dalle passioni, non ha difficoltà ad ammettere che Dio esista. E invece, cari amici, il problema vero è un altro. E questo è il vero problema del nostro tempo, cari amici, di cui la Chiesa deve prendere atto, che questo è il vero problema del nostro tempo, e cioè che non se Dio esista, ma se Cristo sia Dio. Questo è l'interrogativo di fondo che divide l'umanità. Ecco perché Gesù Cristo è la pietra di contraddizione. Ecco perché la fede in lui è discriminante. Chi crede in me sarà salvo, chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Ma chi crederà a chi? A Gesù Cristo, figlio di Dio. Chi crederà a Gesù Cristo, figlio di Dio, sarà salvo. Chi non crederà a Gesù Cristo, figlio di Dio, sarà condannato. Parole che ha pronunciato Gesù sono le ultime parole che ha pronunciato Gesù. Prima di salire al cielo, quando ha mandato gli apostoli in tutto il mondo, questa è la conclusione del Vangelo di Marco, Vangelo di Luca, Vangelo di Matteo. Andate e predicate il Vangelo a tutti gli uomini, chi crederà sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Quale Vangelo? Il Vangelo dell'incarnazione, il Vangelo della resurrezione, il Vangelo della salvezza che viene da Gesù Cristo. Quindi questo è il problema vero, discriminante del nostro tempo, se Cristo sia Dio. Ma questa affermazione che Cristo sia Dio è un'affermazione che alla ragione fa paura. Mentre la ragione di fronte all'affermazione Dio esiste si trova a casa sua, perché opera il principio di causalità, chi ha creato il mondo? Di fronte all'affermazione Cristo è Dio, la ragione vacilla, perché è un mistero grandioso, senza la fede viene come abbagliata da tanto fulgore. E si pone interrogativi, come può un uomo essere Dio? E allora prendono le pietre e dicono, ha bestemmiato. Perché volete uccidermi, chiede Gesù? Quale opera, cosa ho fatto di male? E gli rispondono, ti vogliamo uccidere non perché hai fatto qualcosa di male, ma perché tu, essendo uomo, ti fai Dio. Quindi vedete, cari amici, che per credere che Cristo è Dio occorre la grazia della fede. Senza la grazia della fede non si può credere che Cristo è Dio. E di fronte a questo che è lo scandalo cristiano, come viene chiamato da tanti teologi, lo scandalo cristiano, cioè credere che un uomo è Dio, è chiaro che qui se facessimo una statistica, penso che nonostante che i cristiani non siano pochi nel mondo, sono ben pochi, sono molto di meno gli uomini disposti a credere che Cristo è Dio. Anzi, direi che c'è una vasta parte del mondo che dice, ma siamo matti, come può un uomo essere Dio? C'è la indifferenza, la irrisione del mondo incredulo, anche nelle aree cristiane c'è naturalmente lo scandalo dei musulmani che venne registrato nel Corano. Si spalanchi il cielo, si apre la terra, dice scandalizzato Maometto, quando si afferma che Dio ha un figlio. E anche gli ebrei tuttora, cari amici, ritengono comunque una bestemmia credere, parlo di ebrei zelanti, religiosi naturalmente, credono che sia una bestemmia, ritengono una bestemmia, come ha sempre ritenuto, affermare che un uomo è Dio. Quindi, vedete, cari amici, come la porta con la quale si entra nel cristianesimo, una porta stretta, è la porta della fede, e passa attraverso la fede nella divinità di Cristo e passa attraverso la fede nel mistero della Santissima Trinità. Difatti, come vedete, il credo dice credo in Dio, poi passa subito a spiegare chi è questo Dio, Padre Onnipotente, poi credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. La struttura del credo, come vedete, è trinitaria, e perciò è importantissimo, cari amici, quello che stiamo dicendo per cogliere il cristianesimo nella sua identità e sfuggire al pericolo a cui siamo sottoposti, perché c'è un pericolo, cari amici, a cui siamo sottoposti e che serpeggia anche nel cuore di non pochi cristiani, nel cuore anche nella mente di non pochi cristiani. Anche la Congregazione per la Dottrina della Fede ha dovuto intervenire più volte in questi ultimi decenni, anche su qualche teologo, almeno su 3 o 4 o 5 teologi, che relativizzavano il cristianesimo dicendo che Gesù Cristo è uno dei grandi saggi dell'umanità, ma che la salvezza arriva anche dalle altre religioni, e quindi Gesù Cristo sarebbe soltanto uno dei grandi maestri di spirito, ma non il salvatore del mondo, non il figlio di Dio. Cioè sta serpeggiando il relativismo, cioè tutte le religioni sono uguali, ma al di sotto di questa affermazione, cioè sotto questa affermazione tutte le religioni sono uguali, cosa ci sta? Ci sta la mancanza di fede in Gesù Cristo, figlio di Dio, salvatore del mondo. questa mancanza di fede, questo naufragio nella fede, non è un fatto poi tanto invisibile, è visibile. Vorrei che si facesse una statistica fra quelli che si dicono cristiani. Supponiamo che tu fai una domanda a una persona: tu ti ritieni cristiano? Facciamo una statistica di questo genere, potremmo farla in Italia, sarebbe interessante fare una statistica di questo genere. Tu ti ritieni cristiano? Supponiamo che rispondano l'80% di sì, e poi si fa un'ulteriore domanda: tu credi che Gesù Cristo è il figlio di Dio e salvatore del mondo? Vediamo quanti rispondono. A mio parere non più del 40%, eppure l'80% si dirà detto cristiano. E vedete, cari amici, come è importante recuperare quella che è l'identità, la specificità della nostra fede nei confronti del relativismo, nei confronti di chi si crede che in fondo tutte le religioni dicono la medesima cosa, perché tutte le religioni dicono che Dio esiste. E quindi c'è un'insidia alla quale i cristiani devono resistere, già evidenziata per esempio dal grande Solovyov nel suo racconto dell'Anticristo. Appunto, l'Anticristo proporrà a tutte le religioni, perché ci sia la pace nel mondo, proporrà a tutte le religioni di credere in Dio. Naturalmente poi questo Dio aveva come rappresentante sulla terra l'Anticristo, e quindi di rinunciare credeva al cristianesimo, di rinunciare a quella che è la sua specificità, cioè credere che Cristo è risorto. Difatti l'Anticristo dice una cosa, dice: è marcito. E allora, cari amici, attenzione a questo, che è un pericolo reale, cioè del relativismo, cioè tutte le religioni sono uguali. Ridurre Cristo a un grande maestro di spiritualità, questo già succede, questa insidia, questo virus diabolico già opera nei cuori, e sono gli anticristi che sono in mezzo a noi, dice San Giovanni Evangelista nella sua prima lettera. E quali sono quegli anticristi che sono in mezzo a noi, dice San Giovanni? Sono quelli che negano che Cristo è il figlio del Padre, e quindi non conoscono né il Padre né il Figlio. Quindi attenzione, cari amici, a noi cristiani, a non equivocare, a non pensare che si possa conoscere Dio senza Gesù Cristo. Questo è un altro grandissimo pericolo che io ho visto concretamente, anche in affermazioni, in discussioni, in conferenze, in trasmissioni televisive a volte, e cioè la pretesa di conoscere Dio senza Gesù Cristo. Chi non conosce me non conosce il Padre, chi non accetta Cristo non accetta il Padre. Filippo, chi vede me vede il Padre. Ma come possono esistere dei cristiani che possono pensare che ci sia un accesso a Dio senza passare per Gesù Cristo, o che si possa conoscere Dio senza Gesù Cristo? È impossibile. È impossibile. Quindi attenzione, cari amici, quello che stiamo dicendo sulle identità del cristianesimo è molto serio, perché su questo argomento non pochi cristiani non hanno le idee chiare. Vediamo allora questa pagina, pagina 23, pagina 24, e cioè stiamo facendo il capitolo secondo, che è intitolato Il Padre, capitolo secondo, la Santissima Trinità, il primo paragrafo, è il mistero centrale della fede. Santissima Trinità e naturalmente incarnazione, perché noi abbiamo conosciuto la Santissima Trinità nel momento dell'incarnazione, quando cioè il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine Maria. La Vergine Maria è stata la prima che si è aperta al cristianesimo, cioè ai misteri fondamentali della fede, perché lei ha creduto nel mistero dell'incarnazione e della Santissima Trinità. Beata te che hai creduto, ha detto la cugina Elisabetta. Dunque vediamo pagina 23. Il cristiano, dopo aver professato la sua fede in un solo Dio, ne esprime la vita intima di questo Dio, affermando che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Questa infatti è la struttura stessa del credo, che fin dall'antichità viene recitato durante il sacramento del battesimo, quando i cristiani vengono battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È interessante notare come il battesimo venga conferito nel nome e non nei nomi del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Infatti, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 223, non vi è che un solo Dio, il Padre Onnipotente, il Figlio Suo Unigenito e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. La fede nella Santissima Trinità non pregiudica affatto l'unità e la unicità di Dio. Non esistono tre dei, ma un solo Dio, nel cui intimo vi è rapporto eterno di amore. Con Dio dentro Dio, un rapporto eterno di amore. Dio non è solo, non è infinita solitudine, ma è infinita comunione. La fede nella Santissima Trinità è specifica del cristianesimo e di essa non vi sono accenni in altre religioni, neppure nell'ebraismo e nell'islam, che pure fanno riferimento alla fede di Abramo. La Santissima Trinità non è anche preannunciata nel Vecchio Testamento. Indubbiamente Dio ha lasciato tracce del suo essere trinitario nell'opera della creazione e nella sua rivelazione lungo il corso dell'Antico Testamento. Ha lasciato delle tracce, ma non ha fatto una rivelazione del suo mistero trinitario se non nel momento dell'Annunciazione. Ma l'intimità del suo essere come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile alla sola ragione, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 237, come pure alla fede di Israele, prima dell'incarnazione del Figlio e dell'invio dello Spirito Santo. Quindi il suo essere trinitario è un mistero inaccessibile a tutte le religioni, compresa anche Israele, la quale non conobbe il mistero della Santissima Trinità prima dell'incarnazione e quindi dell'invio del Figlio e dello Spirito Santo. Lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 237. Si può dunque affermare che la fede di tutti i cristiani, dice San Cesario d'Ars, si fonda sulla Trinità. Quei gruppi, aggiungo io, come i Testimoni di Geova o certe sette del protestantesimo, che non professano questa verità fondamentale della fede, cioè la Trinità, non possono assolutamente essere considerati come cristiani. I Testimoni di Geova ingannano con le parole perché dicono che Gesù Cristo è figlio di Dio, ma in realtà per loro Gesù Cristo è l'Arcangelo Gabriele, quindi una creatura, e quindi non riconoscono il mistero della Santissima Trinità, quindi non sono cristiani. La rivelazione del mistero della Santissima della vita intima di Dio, mediante l'invio del Verbo e dello Spirito Santo, è l'evento fondante del cristianesimo. Diversamente, Gesù Cristo sarebbe solo un profeta e il cristianesimo un prolungamento dell'ebraismo. La polemica rovente mai subita dall'ebraismo e dall'islam nei confronti del cristianesimo, con l'accusa di politeismo, è basata su un fraintendimento. Il mistero della Santissima Trinità, infatti, riguarda lo scambio d'amore che avviene nell'intimità dell'unico Dio. Ma ciò non può essere compreso senza la fede. Quindi la polemica che fanno soprattutto i musulmani, che noi diciamo che sono tre dei, lo dice Maometto nel Corano, la polemica che è basata sull'incomprensione della nostra fede, perché noi diciamo, crediamo in un unico Dio che dentro di sé è comunione infinita di amore. Tutte le verità della fede sono importanti e fra loro sono organicamente congiunte come le membra di un corpo. Ma come nel nostro corpo il centro propulsore è il cuore, così si può affermare del mistero della Santissima Trinità per quanto riguarda gli altri misteri della fede. Esso, questo mistero, è la sorgente da cui tutti gli altri provengono ed è la luce che tutti li illumina. Si tratta infatti del mistero di Dio in se stesso. Anche il mistero dell'incarnazione presuppone quello della Santissima Trinità. Nel corso di secoli la negazione della divinità di Cristo ha comportato anche quella dello Spirito Santo e la stessa negazione del mistero trinitario. Quindi qui, mistero Santissima Trinità, mistero dell'incarnazione, siamo al centro della fede della vita cristiana. Non basta certo credere che esiste Dio per dirsi cristiani. Senza la professione di fede trinitaria, con la conseguente affermazione della divinità di Cristo, non vi è cristianesimo. Bene, cari amici, questo è il primo paragrafo di questo capitolo molto impegnativo, e cioè il mistero della Santissima Trinità, fondamento del cristianesimo, e noi in questa serie di catechesi approfondiremo questo che è il mistero centrale della nostra fede.